adesso parliamo di un incontro mente-corpo, lo facciamo con la professoressa Antonietta Rozzi, docente di pedagogia yoga, facoltà di scienze della formazione, Università di Bolzano, presidente di Sarva Yoga International. Salve.
Buongiorno a lei e anche ai suoi ascoltatori.
Come la devo chiamare questa disciplina? Io in genere dico la disciplina yoga, per intenderci anche con le parole quando parliamo di yoga.
Sì, le parole sono anche importanti per definirlo. Disciplina è un termine corretto perché richiede una disciplina, un impegno personale, delle pratiche che vanno fatte costantemente. E l'altro termine che utilizziamo noi cultori dello yoga è anche il termine scienza, perché di fatto una vera e propria scienza avendo un grande bagaglio teorico e insieme anche una componente pratica molto importante, quindi ha i due aspetti che caratterizzano una scienza.
Ecco, professoressa Rozzi, ci può comunque illustrare la sua disciplina? Qual è il suo insegnamento?
Sì, questo è un insegnamento, devo dire, anche un progetto pilota che abbiamo fatto prima con l'Università di Bologna e poi con l'Università di Bolzano Bressanone, cercando di applicare i principi dello yoga, la scienza dello yoga, che potremmo dire è una pedagogia di vita di fatto, applicare gli stessi principi nell'ambito della pedagogia e quindi nell'ambito educativo delle scuole e delle università, che all'università insegniamo proprio quanto può essere e come può essere utile lo yoga in ambito educativo. Vi posso fare alcuni esempi perché spiegarlo completamente?
Sì, infatti gli esempi sono i più chiari in genere.
Ecco. Allora, se noi guardiamo le moderne scoperte, le innovazioni anche in ambito pedagogico che cercano di adeguare gli strumenti educativi alle esigenze di ogni società, ci accorgiamo che di fatto ci sono in parte delle carenze e in parte degli strumenti che sono già compresi nello yoga. Le carenze, potremmo dire, nell'ambito educativo attuale è l'esplorazione di tutta un'area, di tutta una zona dell'interiorità che viene un po' lasciata da parte e lasciata autonoma ai genitori, agli stessi allievi, agli stessi adolescenti che questo lo devono formare. Non c'è un insegnamento e un'educazione ai valori interiori e all'ascolto della propria interiorità, che è un universo esattamente come quello esterno.
E questo come si esprime nella pratica yoga?
Nella pratica yoga direi che si esprime come tutte le pratiche dello yoga per gradini e con una progressione, quindi questo è un altro degli elementi, per esempio, che fa parte del processo educativo attuale. E l'altro che mi veniva da dire velocemente: ci siamo accorti che l'educazione non riguarda una sola fascia d'età, quella giovanile, ma ormai è necessario per tutta la vita. E come ho detto in introduzione, lo yoga è veramente un apprendimento costante, un miglioramento costante per tutta la vita, quindi una pedagogia di tutta la vita. E si apprende cominciando a esplorare le varie dimensioni dell'essere umano, senza dimenticare la dimensione fisica, quella del corpo che lei ha sottolineato.
Certo,
quindi anche lavorando col corpo, e uno dei temi un po' provocatori è apprendere col corpo. Anche col corpo si apprende ed è difficile metterlo completamente da parte e non includerlo nei processi educativi. E poi ovviamente ci sono tutte le tecniche specifiche che lavorano sui vari piani mentali e che cercano di allenare, proprio come si allena il corpo, come si allenano i muscoli, allenare le facoltà mentali con degli esercizi specifici, tipo la concentrazione e tanti altri.
Allora, io mi avvicino magari allo yoga perché penso di poter trovare magari flessibilità nel corpo e relax nella mente. Dove sbaglio, se sbaglio?
Non sbaglia, possiamo completare, trova flessibilità nel corpo e nella mente, perché anche la mente deve essere flessibile se vuole apprendere per tutta la vita e adattarsi anche alle moderne esigenze, come dire, di ritmi molto veloci, anche di cambiamenti, anche di apprendimenti, e rilassarsi nella mente. Ma se il corpo è teso, contratto, rigido, la mente ha molta difficoltà a rilassarsi, quindi rilassarsi anche nel corpo e nella mente insieme.
Io trovo anche che ci sia un esercizio di volontà che viene messo in atto, no? Un desiderio di migliorarsi. Ci sono anche, cioè, nell'approccio, diciamo, nella ricerca dello yoga. Trovo e plaudo anche alla sua sottolineatura del fatto che non bisogna essere in generale nella vita troppo rigidi con se stessi, quindi trovare questa flessibilità interna ed esterna. Ma cosa posso scoprire che assolutamente non mi aspetto dallo yoga?
Ma scoprire che tante cose erano già note, conosciute, sono naturali e le abbiamo dimenticate, come la flessibilità, come la semplicità di essere più rilassati ed avere delle relazioni molto più lineari, pacifiche, più serene con gli altri, quindi anche più ricche, più complete, possiamo dire. Forse la scoperta più interessante nello yoga è che paradossalmente è una disciplina, una scienza, come abbiamo detto, con delle pratiche che sembrano isolare un pochino dal mondo, poi di fatto il miglioramento che la persona trova in se stessa è una ricaduta straordinaria da un punto di vista sociale. Credo che questa sia una sorpresa magari piacevole, sì, perché è anche un po' contraddittoria apparentemente, diciamo.
Come dire, se io mi concentro molto più su di me, se mi conosco di più, mi apro di più agli altri?
Non è soltanto aprirsi di più, è proprio inviare ad altri dei messaggi che gli altri interpretano e che travasa, potremmo dire, per benessere che io sperimento negli altri. Perché noi sappiamo che comunichiamo molto attraverso la parola, ma molto di più attraverso il linguaggio non verbale, e quindi la nostra attitudine viene letta e noi la trasmettiamo, tutto questo inconsciamente, quindi, come dire, anche più delicato questo aspetto, e viene letto dall'altro, quindi se io sono teso l'altro lo legge,
certo,
messaggi non verbali. Se sono rilassato e sereno, viceversa, legge anche questo messaggio che impatta su di lui e che lo tranquillizza, che lo rende anche lui più sereno nell'approccio e nella comunicazione e nei rapporti umani, poi di fatto.
Lei ha parlato prima di concentrazione, che è un punto fondamentale, diciamo anche di astrazione in qualche modo dal mondo, dalle emozioni, dalle energie che insomma in qualche modo dalle quali siamo travolti a volte. Però c'è anche tutta la parte della capacità polmonare, cioè di respirare, di trovare il ritmo del nostro respiro, che credo che noi non possiamo ignorare in questa nostra conversazione così, così interessante, devo dire anche così nuova, parlando di yoga.
Grazie. Le sue domande sono molto stimolanti, devo dire anche molto pertinenti, perché è vero, tutto quello che abbiamo detto non può prescindere certo dall'attitudine del corpo, ma ancora meno dagli schemi respiratori, che sono il riflesso istantaneo, immediato, rapidissimo di tutto ciò che noi viviamo in quel momento, in positivo, in negativo. E quindi è evidente che lo yoga si sofferma e lavora e ha molti strumenti che riguardano proprio la respirazione, perché, come ha sottolineato, è un modo indiretto ma molto efficace, forse il più efficace, per controllare, diciamo, gestire le nostre emozioni che altrimenti difficilmente riusciamo a gestire. Quindi è una parte importantissima nella pratica dello yoga.
Io ho sempre immaginato questa postura, questo corpo eretto, quest'idea di andare verso l'alto dello yoga come un valore, no? E poi sempre il sistema dell'equilibrio, della centralità, che mi ha sempre molto appassionato. Cosa può dire in proposito?
Ma direi che lei c'entra molto e conosce, secondo me, molti aspetti sottili dello yoga, perché è vero, lo yoga paradossalmente propone tante posture diverse, cioè fa assumere tante posizioni diverse per portare il corpo nella sua posizione ideale, che è quella proiettata verso l'alto, che da un punto di vista simbolico vuol dire anche contattare delle realtà che non siano solo quelle esteriori o materiali. Noi abbiamo delle componenti che hanno anche fare con piani diversi e con zone e con geografie diverse, anche sottili e metafisiche. Quindi la postura eretta o la postura proiettata verso l'alto in maniera corretta, con un dorso dritto, senza rigidità, è la postura ideale, diciamo, è la struttura, la forma ideale per orientare tutto il nostro essere. Il corpo è come il sostegno, ecco, è come l'impalcatura, e quindi c'è anche tutto questo aspetto simbolico di toccare dimensioni più elevate della coscienza. Se vogliamo parlare di benefici fisici, possiamo dire che lo yoga aiuta a recuperare da disagio, anche non vorrei dire patologie, perché la patologia è specifico, ma creare quelle condizioni perché non si creano delle patologie, anche recuperare il campo di ipertensione, per esempio, se è un'ipertensione primaria o da stress, ha risultati straordinari, in particolare con le tecniche respiratorie, come potrei dire, la scioltezza del corpo, i dolori articolari, tutte quelle componenti, come dire, che fanno parte anche più dell'invecchiamento.
No, certo, comunque del corpo che in qualche modo cresce e cambia poi anche molto,
poi
molto spesso.
Dire che dal punto di vista psichico sicuramente aiuta in quella condizione nella quale ormai siamo così abituati a esserci, da considerarla normale, che è quella dello stress, ma che non è normale. E lo stress, l'ansia sono fattori che dilagano nella società anche in età molto precoce, ormai anche nei bambini, quindi lo yoga in questo davvero è di grandissimo aiuto.
Allora, professoressa Antonietta Rozzi, docente di pedagogia yoga, facoltà di scienze della formazione Università di Bolzano, presidente di Salva Yoga International, mi saluta. Come si fa nello yoga? Non lo so come si fa, io non ho mai fatto yoga. Ma,
normalmente ci salutiamo alla maniera indiana, perché così anche per rendere omaggio alle origini dello yoga, giungendo le mani insieme,
sì?
E possiamo dire anche un saluto indiano, namaste o namaskar.
Allora, namaste, è stato un grande piacere, buona giornata.
Anche per me.